non ci occuperemo di introduzioni veramente, in senso proprio, quando è stata scritta, il contesto, eccetera. Va bene? È troppo? Troppo vicino? Il contesto, eccetera. Non faremo queste questioni introduttive che poi potete trovare nelle introduzioni, nelle Bibbie. Invece andremo direttamente alla lettera con un certo percorso, cercando, lo sforzo è questo, per quel che capisco io, cercando di mostrare i pensieri fondamentali della lettera. Allora, anzitutto, divido la lettera, anche se non commenterò tutte le parti, in 8 parti, dando qualche piccolo titolo. I titoli per me sono molto importanti, il mio sforzo è stato quello. I titoli che do adesso sono parziali, le parti che commenteremo avranno un titolo un po' più robusto, ma io nel titolo ci ho messo tutto, perché il titolo interpreta. Allora, capitoli 1-3, prima parte, no, capitoli 1-3, che intitolo così, l'Evangelo, o meglio, intitolerei così, la buona notizia di Dio, perché noi siamo troppo abituati alla parola Vangelo, che va sempre intesa come buona notizia, la buona notizia di Dio, cioè l'Evangelo di Dio, questo è il concetto, primo, la giustizia di Dio, quindi l'Evangelo di Dio, la giustizia di Dio, e poi scusate se per adesso non traduco subito, e la pistis di Gesù. Pistis, sempre, questo è il primi 3 capitoli. I primi 3 capitoli sono compresi, secondo me, in questi 3 concetti. Poi spiegheremo. Quindi capitoli 1-3, la buona notizia di Dio o l'Evangelo di Dio, la giustizia di Dio e la pistis, che vuol dire fede o fedeltà, di Gesù. Capitolo 4, il secondo parte del capitolo 4, che andrebbe intitolata la Torah. Torah vuol dire legge, però a volte io uso volutamente la parola Torah. In questo caso la Torah vuol dire esattamente i 5 libri di Mosè, per Paolo, la Torah della fede. Perché se dico legge della fede, può venire in mente che c'è la legge di gravità, la legge, eccetera, c'è la legge della fede, la legge delle opere. No, la Torah, si intende, e anche Paolo intende questo, anche se è stato inteso in modi molto diversi. Io affermo quello che affermo, ma è chiaro che molte cose sono discutibili, discusse. La Torah della fede è un'espressione di Paolo. Oppure si potrebbe intendere, anche sempre come titolo al capitolo 4, la pistis di Gesù Cristo, cioè la fede o fedeltà di Gesù Cristo, conferma la Torah, che è quello che dice, la pistis di Gesù Cristo conferma la Torah, che è la tesi espressa, sono parole di Paolo, mica mia queste, che io tiro fuori come titolo. Terza parte, capitoli dal 5 all'8, che intitolerei così, 3 impegni, l'impegno di vivere in pace con Dio, l'impegno di vantarsi, usiamo questo termine anche se per noi può essere equivoco, viene tradotto abitualmente così, di vantarsi della speranza della gloria di Dio. Secondo impegno. Terzo impegno, l'impegno di camminare secondo lo Spirito. Secondo me, più o meno, ecco, i capitoli dal 5 all'8 racchiudono questi 3 impegni fondamentali. L'impegno di vivere in pace con Dio, l'impegno di vantarsi della speranza, della gloria, l'impegno di camminare secondo lo Spirito. Poi seguono i capitoli, se voi mi potete fermare se non si sono troppo veloci o chiari, capitoli dal 9 all'11, che riassumo così, ma poi quando vedremo, quando faremo, forse è anche un po' diverso, ma intanto riassumo così. La verità di Paolo, la verità di Paolo, sono parole di Paolo queste, non mica mie, possono sembrare strane, ma lo dice lui. La verità di Paolo, virgola, la perenne elezione di Israele, e il servizio di Israele alle genti. Spiegheremo poi che questo è il pensiero di Paolo, anche se dovremmo riassumere molto, cioè che proprio l'indurimento parziale di Israele nel disegno di Dio è un servizio che Israele fa alle genti. Questa è l'idea che Paolo vuol far capire. Poi segue, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, segue la quinta parte, quinta e sesta parte, sono i capitoli dal 12 al 15, ma io li divido in due, quindi 12-13, capitoli 12-13, titolo L'esempio di Gesù, due punti, poi cito Paolo in una frase, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Questo per me è la chiave di questi due capitoli. La frase di Paolo che troviamo al capitolo 13, versetto 14, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Poi seguono capitoli 14 dal versetto 1 fino al 15, versetto 13, qui non è completo il capitolo 15 in questa divisione, 14:1, 15:13, sarebbe la sesta parte, ancora intitolato così, l'esempio di Gesù, due punti, continua lo stesso tema sull'esempio di Gesù, poi una frase di Paolo, accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi. Questa è una frase che troviamo nel capitolo 15, versetto 7, che però racchiude, a mio parere, l'esempio di Gesù in questa parte, un'accoglienza reciproca come imitazione di Gesù. Poi segue, naturalmente non commenteremo le ultime due parti, però le dico, capitolo 15, dal versetto 14 al 32, cioè alla fine del capitolo 15, intitolerei così, l'offerta delle genti, o meglio sarebbe, perché è un po' equivoco in italiano, sarebbe meglio dire le genti come offerta a Dio, le genti come offerta a Dio, forse dovrei cambiare anch'io qui, e l'onore di Paolo. E Paolo parla di l'onore di Paolo, perché Paolo parla proprio di questo. Qual è il suo onore? Dove sta il suo onore? Perché parla del suo ministero. Le genti come offerta a Dio, che Paolo offre, è come un sacerdote Paolo, che offre a Dio l'offerta delle genti, e l'onore di Paolo. Va bene? Capitolo 16, ci sono tre cose, nel capitolo 16, raccomandazioni, saluti e, tra virgolette, gloria a Dio. Come noi diciamo gloria a Dio, gloria al Padre, gloria a Dio, esattamente, è un gloria finale, è un gloria, a colui che, gloria, eccetera, gloria, gloria finale. Allora, questa sarebbe la divisione della lettera. Andiamo subito, perché vedrete che cammino lungo. Allora, andiamo alla prima parte, sono i primi tre capitoli. Allora, il titolo, ripeto il titolo, però lo allargo, credo, probabilmente, quindi adesso. Il titolo di questa parte, spiego la parte, il titolo, in questo modo. Nell'Evangelo, o si può dire, nella buona notizia di Dio, nella buona notizia di Dio, cioè la notizia di Dio è Dio che dà una notizia, nella buona notizia di Dio, e poi accanto ci metto il riferimento, la sintesi, capitolo 1, versetti 1-4, lì c'è il Vangelo di Dio. Quindi nella buona notizia di Dio, 1-1-4, tra parentesi, si rivela la giustizia di Dio, tra parentesi, capitolo 1, versetti 16-17, poi proseguo, e la giustizia di Dio si è manifestata per mezzo della pistis di Gesù Cristo. Non ho tradotto fino adesso pistis, ma ho già detto che vuol dire fedeltà, fede, fedeltà, vuol dire anche tante altre cose. Comunque è qualche cosa, come si vede già da questa traduzione, qualche cosa che è un po' diverso da come viene tradotto nelle nostre Bibbie, ma emergerà immediatamente. Allora, ripeto, questo è capitolo 3, versetti 21-22 e versetto 26, in modo più specifico. Come vedete, in questo modo è racchiuso, non è chiuso i tre capitoli, perché io ho raccolto in questo modo l'inizio e la fine dei tre capitoli. Capitolo 1, versetto 1-4 per l'Evangelo, il concetto di Evangelo, buona notizia di Dio, il concetto di Isaia. Poi c'è capitolo 1, versetti 16-17 per la giustizia di Dio, che diciamolo subito ma verrà fuori, vuol dire la fedeltà di Dio alle sue promesse, la giustizia. E poi la pistis di Gesù Cristo, che manifesta la giustizia di Dio, che realizza la giustizia di Dio. Va bene, allora andiamo. Che cos'è, allora, la prima domanda che ci facciamo, che cos'è l'Evangelo di Dio? Lo troviamo al capitolo 1, versetti 1-4. Leggiamo. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare, vedete, il Vangelo di Dio. La buona notizia di Dio. Che egli, cioè Dio, aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Allora, l'Evangelo di Dio, se vado troppo veloce, ripeto, mi fermate. L'Evangelo di Dio contiene due cose fondamentali per Paolo. L'Evangelo di Dio testimoniato già nelle scritture, già contenuto là. La buona notizia di Dio contiene queste due cose. Che Gesù, perché per Paolo poi è Gesù, naturalmente, come dice alla fine, che Gesù è discendente di Davide secondo la carne. Questo è fondamentale anche per Paolo. Prima notizia. Seconda notizia, che Gesù è stato costituito, stabilito, si potrebbe anche tradurre, forzando un po', ma questo è il concetto, intronizzato, figlio di Dio, tra virgolette, perché è un titolo messianico, figlio di Dio con potenza, in virtù e a partire dalla risurrezione dai morti. Qui dietro c'è, non posso star qui a fermarmi, lo dico solo, c'è, dietro c'è il Salmo 2, ci sono anche altri testi, il Salmo 2, versetto 7. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, che il Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, sia collegato con la risurrezione, non è solo un concetto che sta dietro al testo di Paolo qui, è una idea, questo collegamento del Salmo 2, che per noi potrebbe essere un po' strano, alla risurrezione di Gesù, è una idea che troviamo in altri scritti del Nuovo Testamento che non hanno a che vedere con la lettera di Paolo. Quindi attesta di un'idea molto antica e diffusa. Per esempio la troviamo in Atti, capitolo 13, versetto 33, la troviamo in Lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 5, capitolo 5, versetto 5, Atti 13, 33, Ebrei 1, 5 o 5, 5. Insomma, è molto importante che fissiamo bene questo. Allora, in virtù e a partire dalla risurrezione dei morti, secondo lo spirito di santità. Lo spirito, qui, è a un tempo l'agente della risurrezione di Gesù, colui che ha fatto risorgere Gesù, e la caratteristica, lo spirito, che definisce il nuovo modo di esistenza di Gesù. Questo, come vedremo, lo dico fin da adesso, sarebbe, non lo potremo dire molto, ma insomma, e questo si riflette anche su chi è in Cristo per Paolo, che proprio da questo sviluppa, per esempio al capitolo ottavo, molti, molti punti sono in questo senso, cioè chi è in Cristo ha lo spirito come primizia, quindi deve vivere in un altro modo. Bene, come vedete, è centrale quindi la risurrezione di Gesù. Dice, non parla della risurrezione, no, è all'inizio della lettera ai Romani, c'è la risurrezione di Gesù come intronizzazione alla destra di Dio. Cioè Dio ha costituito, ha stabilito, ha intronizzato Gesù con la risurrezione alla sua destra, lo ha fatto figlio di Dio con potenza. Questo è il senso, cioè il re messianico con potenza, attraverso una nuova esistenza di Gesù, rispetto a quella di prima, che gli è derivata dalla risurrezione dei morti in virtù dello spirito di santità. Cioè l'esistenza spirituale di Gesù, dello spirito, va bene? Quindi centrale è la risurrezione di Gesù come intronizzazione alla destra di Dio e come atto escatologico, mi spiego, come l'inizio dell'opera finale di Dio, che è la risurrezione dai morti, cioè l'opera che apre il tempo della fine. Questi sono concetti che non possiamo spiegare troppo, che non abbiamo il tempo, che Paolo usa. Vi faccio un riferimento, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 20, dove Paolo dice che Cristo risorto è risorto, Cristo è risorto come primizia di coloro che sono morti. Questo termine primizia non dice solo il rapporto con noi, dice prima di tutto e soprattutto che Dio ha cominciato l'opera finale. Ecco, qui avevo fatto una nota non tanto lunga, ma che tralascio, sul contesto del pensiero di Paolo. Non possiamo farlo, però insomma, sarebbe magari in un'altra occasione, non abbiamo il tempo. Il pensiero di Paolo è un pensiero fondamentalmente, è basato sulla teologia apocalittica, che è una forma della teologia dell'alleanza radicalizzata, e che ha come concetto centrale che Dio dimostrerà la sua fedeltà alle promesse fatte al suo popolo attraverso la risurrezione dai morti, cioè attraverso l'avvento del mondo venturo. Centrale in questo contesto è il fatto che esistono due mondi, due età. Esiste il mondo cattivo presente, questo troviamo anche in Giovanni, eccetera. I giorni sono cattivi, dice Paolo. Perché cattivi non perché siano fatti, perché sempre fino a che non c'è il mondo futuro. E poi esiste il mondo venturo, che è il mondo nuovo di Dio. Però Paolo, naturalmente, e questo è anche non lasciarlo Paolo, finisco questa parentesi, Paolo naturalmente modifica la teologia apocalittica comune, del giudaismo del suo tempo, sulla base dell'evento della risurrezione di Gesù, la quale è l'inizio del tempo escatologico, che così si svolge in due tempi. Ci sarebbe un altro testo, la prima Corinzi, che conferma sempre il capitolo 15, quando Paolo dice ciascuno nel suo ordine. Quindi è cominciato il tempo finale, ma questo si rivela con le due venute di Gesù, prima Cristo, poi quelli che sono di Cristo, poi notate cosa dice la fine, con la F maiuscola, quando Cristo consegnerà al Padre il regno. Quindi la risurrezione di Gesù è fondamentale per gli apostoli, per Paolo, perché è la dimostrazione che Gesù ha già iniziato l'opera finale. Da qui dipende tutta la situazione anche di chi è in Cristo. Passiamo, allora, questo testo di Romani 1:1-4 prepara il lettore a interpretare il testo di capitolo 1, versetti 16-17. Tutti gli esegeti partono da lì, pochi, quasi nessuno, capisce o dice che è fondamentale invece l'Evangelo di Dio e la risurrezione di Gesù. Tutti partono, capitolo 1, versetti 16-17, questa sarebbe la tesi della lettera, quindi tutti si concentrano lì e la lettera svolge questo. Ma bisogna vedere la connessione, questa è una semplice conseguenza di quello che ha detto Paolo sull'Evangelo di Dio, va bene? È una conseguenza. Indubbiamente è un testo importante, ecco, non possiamo negare che è la tesi. Soprattutto se lo colleghiamo col testo precedente, però il testo di Romani 1:1-4 è proprio ciò che aiuta a capire meglio il significato di questi due versetti, che adesso leggiamo. Dice così Paolo, capitolo 1, versetti 16-17, io infatti non mi vergogno del Vangelo, cioè della buona notizia, che ha già spiegato, perché questo Vangelo, questa buona notizia, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco, e poi anche del greco, dice. In esso, questa è la frase centrale, perché deve spiegare perché, in esso, cioè nell'Evangelo di Dio, nella buona notizia di Dio, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, qui traduce così, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Allora, nella buona notizia, dice Paolo, versetto 17, cioè noi dobbiamo tradurre mentalmente sulla base del testo precedente, cioè nell'intronizzazione di Gesù, in virtù della sua risurrezione dai morti, questa è la buona notizia, si rivela la giustizia di Dio. Si rivela la giustizia di Dio, cioè la sua fedeltà alle promesse. Da fede a fede, cosa vuol dire? Può vedere diverse cose. Da fedeltà a fedeltà. Dalla fedeltà di Dio a quella di Gesù. Cioè, nell'Evangelo di Dio, che è l'annuncio della risurrezione di Gesù, si rivela che Dio è fedele, diciamo la giustizia di Dio è questa, da fedeltà a fedeltà, cioè dalla fedeltà di Dio alla fedeltà di Gesù. sempre il termine pistis, eh? Come sta scritto, notate, il giusto, ma il giusto, ec pisteos, zissete. Qui traduce, il giusto per fede vivrà. Chi è il giusto? Gesù. Questa è l'interpretazione migliore, probabilmente. Nel contesto di Paolo, con ciò che ha detto prima, ai primi versetti, nell'Evangelo, nella risurrezione di Gesù, si rivela che Dio è stato fedele alle sue promesse verso il suo popolo, da fedeltà a fedeltà, la fedeltà di Dio alla fedeltà di Gesù. Come sta scritto, il giusto, che è il Messia, Gesù, che è giusto, notate, che è giusto a motivo, ec pisteos, a motivo della sua fede, cioè della sua fedeltà, vivrà, cioè vive, cioè difatti è risorto, difatti è risorto. Non so se ho dato l'idea, io non posso fermarmi di più. Queste parole vanno strettamente collegate con quei versetti precedenti che parlano dell'Evangelo di Dio. Difatti qui si sta parlando dell'Evangelo di Dio, di ciò che si rivela nell'Evangelo di Dio, cioè nella risurrezione di Gesù. E l'interpretazione più adeguata sembra proprio essere questo: il giusto qui per Paolo è il Messia, soprattutto sulla base della notazione precedente, da fedeltà a fedeltà. Il giusto, che è giusto per la sua fedeltà, Gesù, vivrà. Questa era la promessa, e difatti Gesù vive. Va bene. E vorrei anche sottolineare che nel versetto 17 è impossibile che fede voglia dire la fede dell'uomo, perché della fede dell'uomo si parla già nel versetto 16. C'è quella, indubbiamente, per chiunque crede, dove l'accento per Paolo è sul chiunque, perché ancora non ha spiegato, ma chiunque qui vuol dire sia il giudeo che il gentile, per chiunque crede. Ma c'è già la fede dell'uomo. Ma in un testo come questo del versetto 17, in che ha tutto l'accento sulla potenza di Dio, cioè quello che Dio fa, non è possibile che la fede dell'uomo, che la fede, la pista si dice la fede dell'uomo. Quello vedremo meglio ancora al capitolo terzo. Cioè va superato il concetto che i protestanti poi hanno addirittura messo come una grande bandiera, ma è tradizionale, cioè che tutta lettera sia sulla giustificazione, tutto il problema della lettera, e uno viene giustificato per la fede, cioè sarebbe che il nostro atto di fede ci giustifica. No, non ci giustifica il nostro atto di fede, ci giustifica la fedeltà di Gesù. L'atto della nostra fede ci vuole, ed è il modo per accogliere la fedeltà di Dio e di Gesù. Chiaro, la fede c'è. E nei testi in cui si parla, più concentrati come questo, e vedremo al capitolo terzo, e difatti la fede dell'uomo c'è. Ma tutto il testo è centrato su quel che fa Dio attraverso Gesù. Noi siamo giustificati per grazia, in grazia della fedeltà di Gesù Cristo. Qui naturalmente c'è un grosso problema, perché tutte le Bibbie ancora traducono, ecco come si vedrà, adesso andiamo subito al capitolo terzo, lo vedremo, traducono fede in Gesù Cristo, e quindi voi mi direte, ma insomma, allora, in mezzo fra questi due testi naturalmente c'è un bel po' di strada, cioè i capitoli da 1.18 fino a 2.20, io lo dico con una frase solo, qui non mi fermo. La tesi, cioè, essenziale c'è tutta la dimostrazione naturalmente per Paolo, la tesi essenziale di quello che sta in mezzo qui, cioè dal capitolo 1 versetto 18 fino al capitolo 2 versetto 20, è espressa nel capitolo 3 versetto 9 nel modo più chiaro e sintetico. Quindi capitolo 3 versetto 9 ci risparmia di spiegare adesso tutta questa parte. Paolo, capitolo 3 versetto 9, dice così: che dunque, siamo forse noi superiori? Qui parla dei giudei rispetto ai gentili. Siamo superiori, dove ha spiegato che c'è un grande vantaggio avere la circoncisione naturalmente infinito, eccetera, eccetera. Ma siamo superiori rispetto al possesso della gloria di Dio? La risposta? No. Infatti abbiamo già formulato l'accusa che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato. Questo è il punto per Paolo. Tutti peccano, tutti sono sotto il dominio del peccato, e poi lo dimostra ancora con la Bibbia. Quindi questa è la tesi, vuol mostrare che ci sono sì e rimangono un'enorme differenza fra essere giudeo e essere gentile, essere pagano, questo è chiaro. Ma questo non significa che, come dice anche qui, tutti non siano tutti privi della gloria di Dio. Bene, poi si va al capitolo 3, versetti 21-26. Questa è la conclusione, c'è anche un altro pezzetto, prima ci occupiamo di questi versetti, 21-26, che è la conclusione e i risultati di tutta la prima parte della lettera. Qui Paolo tira i risultati di tutto quello che ha detto in primi tre capitoli, in questi versetti. Traduzione. Io faccio la traduzione adesso, poi spiegherò, perché la traduzione dice già. Voi avete sotto la Bibbia, comunque io traduco. Dunque, siamo versetto 21. Ora invece, poi troverete queste cose anche forse negli appunti che potranno essere mandati, email, non è che dobbiate. Ora invece, indipendentemente dalla Torah, dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, vedete sempre lo stesso concetto, testimoniata dalla Torah e dai profeti, va bene? Ma, dice Paolo, giustizia di Dio mediante la fedeltà di Gesù Cristo, non mediante, qui dice per mezzo della fede in Gesù Cristo, no. La giustizia di Dio si è manifestata mediante la fedeltà o la fede di Gesù Cristo, non attraverso il nostro atto di fede, ma mediante quello che ha fatto Gesù, come si può dimostrare ampiamente, cercheremo di mostrarlo. Mediante la fedeltà di Gesù Cristo, vedete che c'è anche la fede dell'uomo, in vista, dice esattamente così, di tutti coloro che credono. È tutto ordinato, benissimo, non può essere la fede in Gesù. Il testo greco non dice fede in Gesù, dice fede di Gesù, pistis di Gesù, va bene? E perché dovrebbe dirlo due volte? La fede dell'uomo c'è già. Mediante la fedeltà di Gesù Cristo in vista di tutti coloro che credono. E poi c'è una parentesi qui, apre una parentesi Paolo e dice: perché non c'è differenza, riprende ciò che ha già spiegato prima, perché non c'è differenza. Tutti infatti peccarono e sono privi della gloria di Dio. Vedete, è un riassunto di ciò che ha spiegato prima nei capitoli, nelle pagine precedenti. Poi chiusa la parentesi, quindi allora, mediante la fedeltà di Gesù Cristo in vista di tutti coloro che credono, giustificati, vedete, gratuitamente, grazie, questa grazie è un po' ripetitivo ma lo uso lo stesso, giustificati gratuitamente grazie alla sua grazia. Poi notate cosa dice, perché è molto complessa la frase, cioè molto lunga, va avanti. Per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Va bene? Virgola. Che Dio predispose, esattamente dice così, che Dio predispose, cioè Dio predispose Gesù, come propiziatorio, dice esattamente. Adesso non so come traduca qui, come strumento di espiazione. Il propiziatorio è nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, è la parte che copre l'Arca dell'Alleanza, che serviva il simbolo della remissione dei peccati ottenuta attraverso lo spargimento di sangue che il sommo sacerdote una volta all'anno spruzzava. È il coperchio dell'arca su cui sono inseriti i serafini. Il coperchio viene chiamato nella Bibbia propiziatorio, o sarebbe meglio dire forse espiatorio, non ce l'abbiamo questa parola, insomma, espiatorio. Qui traduce giustamente strumento di espiazione. Bisogna sapere però che Paolo si riferisce a questo, prende lo spunto da lì. Quindi Dio ha predisposto Gesù come propiziatorio, scusate, mediante ecpisteos, cioè mediante la sua fedeltà. Io intenderei così qui, di Gesù sempre. Non avrebbe senso la fede qui, mediante la sua fedeltà, la fedeltà di Gesù, virgola, notate, nel suo sangue, vedete come insiste, nel suo sangue, e poi va avanti, ecco, a dimostrazione della sua giustizia, si ripete se volete, ma precisa molto anche, cioè Dio ha fatto questo per mostrare che egli è giusto, cioè fedele, della sua giustizia, a motivo della remissione dei peccati passati, virgola, nella clemenza di Dio, virgola, a dimostrazione della sua giustizia nel tempo presente. Quindi c'è il passato, c'è il presente. A dimostrazione, torna a ripetere la stessa frase, ma per il presente. È complessa, eh? A dimostrazione della sua giustizia nel tempo presente, virgola, per essere giusto, notate, Dio, in modo da essere giusto e giustificante, dice così Paolo, colui che proviene, qui dice la nostra traduzione, giusto colui, e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. No, direi di no. Dobbiamo tradurre, comprendere in un altro modo. Per essere giusto e giustificare, cioè quindi rendere giusto, colui che proviene dalla fedeltà di Gesù. Ecpisteos, Isu, è la fedeltà di Gesù. Dio rende giusto colui che è ecpisteos Isu. Quindi è tutto concentrato, come vedete, su quel che fa Dio, attraverso Gesù. Allora, io vi faccio notare, ma poi lo diremo, insomma, fin da adesso, vedete che c'è un parallelismo molto stretto nelle espressioni che Paolo usa fra mediante la fedeltà di Gesù Cristo, che qui traduce per mezzo della fede in Gesù Cristo, è il versetto 22, che noi dobbiamo intendere mediante la fedeltà di Gesù Cristo, e ciò che dice dopo, cioè al versetto 24 alla fine, per mezzo, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, è la stessa cosa, non sono due cose diverse. La pistis di Gesù Cristo, Dio ha fatto questo mediante la pistis di Gesù Cristo, è la stessa cosa che quando dice Dio ha fatto questo, ha giustificato eccetera gratuitamente per mezzo della redenzione. La redenzione è un'esplicitazione di che cosa sia questa pistis di Gesù Cristo. La fedeltà di Gesù Cristo si è espressa nel fatto che ha dato la sua vita per noi. Questo lo vedremo meglio, perché faccio una nota su che cosa sia per Paolo la pistis di Gesù Cristo. Va bene, qui possiamo concludere questa parte. A conferma, Paolo va ancora avanti, come vedete, i versetti 27-30. Dove sta dunque il vanto? Comincia a parlare del vanto, cosa gli salta in mente? Però ne ha già parlato prima, e ne parlerà dopo. Dov'è dunque il vanto? Adesso considero capitolo 3, versetti 27-30, perché dobbiamo finire questa parte. Dice Paolo, argomentando, dov'è dunque il vanto? Cioè riprende per dare un riferimento preciso, tutta la parte precedente, ma capitolo 3, versetto 9 che abbiamo letto. Siamo tutti uguali, no? Dov'è la superiorità, dice là? Siamo noi forse superiori, noi in questo caso giudei siamo superiori. Va bene. Dov'è dunque il vanto? Fu escluso, dice Paolo, è stato escluso. Fu escluso da un atto preciso. Allora, per noi è un po' difficile comprendere il modo di ragionare di Paolo, le espressioni che usa, dobbiamo abituarci. Per mezzo di quale Torah? Torah, qui è la Torah, non è la legge nel senso la legge della gravità o la legge o anche la legge che si impone, è la Torah. Sono i primi cinque libri di Mosè e della Bibbia. Per mezzo di quale Torah Dio ha escluso il vanto? Delle opere, vedete? Dalla Torah delle opere è stata esclusa? Cioè vuol dire per mezzo della Torah delle opere, la Torah delle opere sono le opere che la Torah giustamente comanda e che Israele giustamente è tenuto a fare. Sono le opere della Torah, la Torah delle opere, sono tutte le opere che la Torah comanda a Israele. Allora, Paolo dice, il vanto della superiorità è contrario alla Torah, intendiamoci, il vanto è contrario alla Torah, è un rischio che Israele ha, come dice sempre la scrittura, dal momento che possiede la Torah rispetto a tutti gli altri che sono ciechi, allora, però Dio ha escluso il vanto, in che modo? Attraverso la Torah delle opere, cioè attraverso le opere comandate dalla Torah che Israele deve giustamente eseguire? No, naturalmente no, perché il ritenersi superiori è proprio occasionato dal possesso della Torah. Chiaro, il rischio c'è. Non è per colpa della Torah, se volessimo precisare col linguaggio di Paolo, ma è colpa della carne, cioè di come è fatto l'uomo, naturalmente. Non è di per sé il possesso della Torah che porta a questo, ma essendo l'uomo carne, come nel concetto paolino, allora è chiaro che è un'occasione il possesso della Torah per ritenersi, per vantarsi sugli altri davanti a Dio. Dio ha escluso questo attraverso, dice, no, ma per mezzo della Torah della fede. Dio ha escluso la possibilità del vanto per il giudeo mediante la Torah della fede. Cioè, cosa vuol dire? Per mezzo della fede che è comandata dalla Torah. La fede è comandata dalla Torah. C'è il comando della fede nella Torah. E difatti, come vedremo, Paolo, per proseguire, al capitolo 4 mostrerà in che cosa consiste la Torah della fede e parlerà di Abramo, soprattutto di Abramo. Va bene? Tutto molto logico. Cioè, è sempre la Torah, non è che sia scartata la Torah per passare a un'altra cosa. È che Dio ha escluso il vanto non attraverso le opere della Torah, perché le opere della Torah le può fare solo Israele. Nel senso che è lui che possiede la Torah, ma attraverso la Torah della fede, che è aperta a tutti. La Torah della fede è la fede comandata dalla Torah. Lo troviamo in Deuteronomio 6, versetto 4. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, eccetera, la Torah della fede. Ascolta Israele, eccetera. Difatti, proseguiamo perché vedo che... Difatti, io voglio cercare di far vedere la logica del pensiero paolino e anche di correggere, insomma, certi punti che sono oggi acquisiti, non è che me li invento io questi, vediamoci. Ci sono fior di libri, ecco, che dimostrano, se volete vi indico anche qualche libro col titolo La fede di Gesù Cristo. Va bene. Allora, la logica del pensiero di Paolo. Il capitolo 4 lo si deve intitolare così: la Torah della fede. Difatti, notate subito, che avete davanti il capitolo 4, notate subito che Paolo si guarda bene ad andare fuori dalla Torah nel capitolo 4 e argomenta sulla base della Torah, prendendo come punto di riferimento fondamentale Abramo, che fa parte della Torah. La Torah sono i 5 libri di Mosè, va bene? La Genesi. Quando si parla di Abramo si parla della Torah. Cosa c'è nella Torah? E Paolo mostra che c'è una Torah delle opere e c'è una Torah della fede. Allora Dio ha escluso il vanto mediante la Torah della fede, e poi ragiona su questa base dicendo che Abramo è stato di fatto riconosciuto giusto prima della circoncisione. La circoncisione è stato un sigillo di quella giustizia, perché la circoncisione è importante, ma come sigillo di quella giustizia che Abramo aveva ottenuto per la fede prima di essere circonciso. E quindi Paolo dice: allora vedete che si è giusti anche se non si è circoncisi. È già scritto, c'è già una Torah, la Torah dice già questo. Infatti Paolo deve argomentare sulla Torah. Vedete com'è introdotto il capitolo 4? È introdotto dal versetto 31 che noi abbiamo tralasciato, per dire la logica del pensiero di Paolo, per convincervi, diciamo. Il versetto 31 introduce il capitolo 4. Paolo allora si pone un'obiezione: togliamo dunque ogni valore alla Torah mediante la fede? Niente affatto, anzi confermiamo la Torah, confermiamo la legge. Confermiamo è un po' debole come traduzione. Istanome non vuol dire confermare, perché in greco si dice in un altro modo confermare. Istanome vuol dire stabilire, tenere dritto, in piedi, rendere stabile. Noi mediante la fede rendiamo stabile la Torah. Perché? Perché è la Torah che dice questo, che Dio abbia fatto così e abbia giustificato mediante Gesù gratuitamente tutti coloro che credono, cioè la fede dell'uomo, fa parte dell'insegnamento della Torah, e c'è anche la Torah della fede. E quindi Paolo comincia a ragionare su Abramo, e non possiamo adesso fermarci su questo, ma insomma diciamo una parola sola. Il capitolo 4 argomenta, a partire dalla Torah, la Genesi, la storia di Abramo, i testi che giocano un grande ruolo sono Genesi 15, versetto 6, Abramo credette gli fu computato a giustizia, e Genesi 17, che è la circoncisione, testo della circoncisione. Con l'ausilio anche di qualche altro testo, come è tipico nel modo di argomentare rabbinico, che ci vuole sempre la Torah. Paolo lo fa anche nella lettera ai Romani più avanti, capitolo 10 per esempio, però si va poi anche ad altri testi della Bibbia che devono confermare, o i profeti o gli scritti. Qui Paolo usa un testo degli scritti. Nella divisione giudaica ebraica della Bibbia ci sono tre: la Torah, i profeti e gli scritti, cioè i salmi. I salmi fanno parte degli scritti. Infatti Paolo cita il salmo, il salmo mi pare 32, beato l'uomo a cui è rimesso il peccato. Bene, non possiamo fermarci di più. Questo è più o meno il capitolo 4, che conclude, vedete, il versetto 25. Vedete cosa dice il versetto 25? Versetto 23. Non soltanto per lui, cioè per Abramo, è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato Gesù dai morti. Notate come Paolo formula la tesi qui, la conclusione. Cioè, la nostra fede è la stessa di Abramo. Perché Abramo, quando gli fu accreditato giustizia, come Paolo argomenta, era la fede in colui che risuscita i morti, perché non guardò alla sua età e al seno morto, ma credette in colui che risuscita i morti, e questo fu confermato poi con l'episodio di Isacco, eccetera. Questa è la fede di Abramo per Paolo, e non solo, cioè che la fede di Abramo è la fede in Dio, in quel Dio che è capace di risuscitare i morti. La nostra fede è la stessa. Vedete, non dice la fede nella risurrezione di Gesù, dice la fede in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore. Stessa fede. Perciò, quello che è detto di Abramo vale anche per noi. E poi conclude così, vedete, versetto 25, il quale, cioè nostro Signore Gesù, è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Bellissimo. Cioè qui ritorna l'Evangelo di Dio, capitolo 1, versetti 1-4, con una nuova formulazione, però notate, di tipo, noi diremmo, soteriologico. Cioè qui l'interesse è vedere le conseguenze del contenuto dell'Evangelo di Dio, cioè della morte e risurrezione di Gesù, e delle conseguenze. Là ha detto che la risurrezione di Gesù, quindi la morte e la risurrezione, lo ha intronizzato, lo ha posto come re, figlio di Dio in potenza. Qui dice che è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Sempre il Vangelo di Dio, il contenuto del Vangelo di Dio, che notate nei punti cruciali, torna fuori a dimostrazione, come io sono convinto di più in questa lettura che ho fatto, che è questo il centro della lettera ai Romani. Non è la giustificazione è una conseguenza. Il centro della lettera ai Romani è quello che Dio ha fatto mediante Gesù, cioè la sua morte e risurrezione. E questo cercheremo di vederlo ancora, di essere, che è confermato da ciò che cercheremo di notare. Adesso vorrei velocissimamente fare una piccola noticina sulla pistis, come ho detto prima, sulla fede o fedeltà di Gesù Cristo, va bene? Mettendo assieme i testi che ci fanno capire cosa intende Paolo quando parla della pistis di Gesù Cristo. Non posso adesso fermarmi a dimostrarvi che ci sono testi ineluttabili per intendere le cose così. Non posso farlo. Basterebbe prendere la lettera ai Galati e ci si sbatte contro un muro. Perché Paolo dice, per esempio, un versetto sopra dice quando Dio mandò il suo figlio, e il versetto sotto dice quando venne la fede, quando venne la pistis. La pistis c'era da sempre. Cosa vuol dire? La stessa cosa. Quando venne la fedeltà, quando Dio mandò il suo figlio, quando venne la... È tipico, Paolo divide in due epoche là, prima della venuta di Gesù e poi quando viene Gesù. E può dire questa cosa con questa formula, quando venne la pistis. E si ferma lì. Per Paolo la pistis in quel caso vuol dire la fedeltà di Dio in Gesù. Va bene, qui però io voglio riassumere i testi della lettera ai Romani. Cioè, la domanda naturalmente è che cos'è la pistis, fede, fedeltà di Gesù? Cioè in che modo si è manifestata, si è attuata questa pistis? È molto interessante questo, perché l'accento è soggettivo in questo mondo, capite? Cioè qui stiamo parlando di ciò che Gesù ha vissuto. Quando si dice la pistis di Gesù si intende ciò che Gesù ha vissuto. Come ha vissuto? È un riferimento alla vita di Gesù. La pistis di Gesù, la fede di Gesù, è quell'atto, o si è manifestata in quell'atto, mediante il quale Gesù ha operato la redenzione, abbiamo già detto, capitolo 3, versetto 24. Ha operato la redenzione, capitolo 3, versetto 24. È l'atto, la pistis di Gesù, è l'atto mediante il quale Gesù è diventato propiziatorio. Con l'effusione del suo sangue, capitolo 3, versetto 25, un'altra formulazione della pistis di Gesù. Capitolo 5, versetti 6-8, La pista di Gesù si è manifestata nell'amore di Cristo per noi, che lo ha portato a morire per noi. Questo è quello che dice Paolo, capitolo 5, versetti 6-8. Amore in cui si rivela l'amore di Dio per noi. È parallelo, esattamente parallelo. La giustizia di Dio si rivela nella giustizia di Gesù, nella sua fedeltà. L'amore di Dio si rivela nell'amore di Cristo per noi. Non possiamo adesso fermarci su questo. Paolo ragiona così. La pista di Gesù è l'opera giusta, questa è l'espressione paolina, è l'opera giusta compiuta da uno solo in favore di tutti. Capitolo 5, versetto 18. L'opera giusta compiuta da uno solo in favore di tutti. Oppure, esplicitamente dice Paolo, capitolo 5, versetto 19, la pista di Gesù è l'ubbidienza, sono tutti termini esplicativi, è l'ubbidienza di uno solo a favore di tutti. Ubbidienza. Quindi quando noi diciamo pistis, fedeltà, fede, intendiamo quegli atti con cui Gesù ha dimostrato questa sua fedeltà nell'amore fino alla morte, nell'ubbidienza a Dio fino alla morte, eccetera. Questa è la pista di Gesù, che ci ha acquistato la giustificazione, che si riceve, si accoglie mediante la fede, chiaro, fede dell'uomo in Gesù, che ci immette in Cristo. Dice anche un'altra cosa, capitolo 15, un ultimo testo sulla pista, capitolo 15, versetto 8, dove troviamo, 15:8, dove troviamo che la pista di Gesù è il servizio del servo reso ai circoncisi. Lo vedremo. Servizio che ha mostrato la fedeltà di Dio alle promesse fatte a Israele. Questo servizio, notate che il contesto è simile, è un servizio che ha dimostrato la fedeltà di Dio verso le sue promesse fatte al suo popolo. Bene, adesso abbiamo i capitoli dal 5 all'8. Capitoli dal 5 all'8. Siete stanchi? O riuscite a seguire? Si segue? No, adesso io provo ad andare avanti e poi dopo vedremo. Capitoli 5 e 8. Il titolo di questo di questa sezione 5, 6, 7, 8, 4 capitoli. No, voi poi potrete verificare l'attendibilità di questi titoli andando a leggere questi capitoli, cioè questa è un'introduzione, cioè va verificata anche da me stesso, andrà verificata in modo un po' più, però penso che i titoli siano importanti, perché uno si compromette mettendo i titoli. È uno sforzo che dovremmo fare sempre, non perché il titolo debba racchiudere tutto, ma perché costringe a vedere qual è l'essenziale del discorso. Cosa vuol dire? In sezioni molto lunghe in cui uno si perde, dice, parla di tutto, parla del battesimo, parla di questo, parla di quell'altro. Allora, titolo. Avevo parlato di tre impegni. Capitoli 5 e 8 racchiudono tre impegni essenziali. L'impegno alla pace con Dio. Adesso espliciterò, L'impegno al vanto della speranza della gloria, cioè l'impegno a vantarsi, bisogna vantarsi, della speranza della gloria. E l'impegno a vivere da figli, cioè della gloria, della speranza della gloria. Terzo impegno, impegno a vivere da figli di Dio, cioè secondo lo Spirito, altra formulazione simile, con l'aiuto dello Spirito, perché parla dello Spirito un aiuto, anche per Paolo, è un sostegno, un avvocato, un aiuto. dice proprio esplicitamente, lo Spirito viene in nostro aiuto, in un certo contesto. Allora, i capitoli 5 e 8, sì, 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 certo. Allora, i capitoli 5 e 8 ricavano dai capitoli 1 e 4, come dicevo, tre grandi impegni, sono la conseguenza per coloro che sono in Cristo. Il primo impegno è espresso al capitolo 5, versetto 1. Qui però bisogna cambiare la traduzione, anche qui un pochino. Allora, capitolo 5, versetto 1 dice così, vedete il testo com'è, giustificati, vedete che tira le conseguenze. Quindi adesso ho parlato di come Dio, dell'opera di Dio che giustifica attraverso Gesù, la fedeltà di Gesù. Adesso dice, giustificati, qui traduce così, poi preciseremo, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, io tradurrei così, dice Paolo, dunque, c'è un dunque, per concludere, tirare le conseguenze, dunque, giustificati dalla pistis, dalla fedeltà, tra parentesi, di Gesù, e questo è il contenuto di tutto quello che ho detto prima, dobbiamo avere pace verso Dio. Qui c'è un problema di critica testuale. Tutti i codici migliori dicono come ho tradotto io e non come traduce la CEI. Cioè è un'esortazione, non è un indicativo presente nei testi migliori. Adesso non smettiamo di discutere su questo punto. I migliori esegeti lo vedono e lo dicono. Comunque, e questo è uno dei punti, naturalmente non è trascurabile, perché è l'esortazione, dal momento giustificati ec pisteos, cioè dalla fedeltà di Gesù, da quello che ha fatto Gesù gratuitamente, dobbiamo vivere in pace con Dio, praticamente. Questo impegno a vivere in pace con Dio viene sviluppato poi e spiegato nel capitolo 6, dal versetto 1 fino alla fine del capitolo 7. I capitoli 6 e 7 spiegano cosa vuol dire vivere in pace con Dio. Cioè non convivere con il peccato, sostanzialmente. Allora, noi che siamo nella grazia, continuiamo a peccare, dice l'inizio del capitolo 6, e poi sviluppa tutto questo pensiero attraverso anzitutto una reinterpretazione del battesimo, come battesimo come immersione nella morte. E notate l'insistenza, come Paolo che parla solo del battesimo di immersione nella morte. Sì, perché è interessato a questo punto, ma non vi rendete conto che col battesimo, è l'interpretazione paolina, coerente naturalmente, ma dobbiamo capire che è il suo accento qui, non è una descrizione della liturgia, è l'interpretazione paolina per dire, ma non vi rendete conto che se continuate a convivere come prima col peccato, non vi rendete conto che il battesimo che vi ha immessi in Cristo è un battesimo nella morte? L'uomo di prima è morto. Naturalmente c'ha ancora qualcosa da dire l'uomo di prima, come si vedrà, ecco, però è importante questo, indica la morte di tutta la vita precedente, ci vuole una vita nuova, questo è quello che dice Paolo. Il contesto però è questo impegno, dobbiamo vivere in pace con Dio. Notate per esempio, per farvi vedere, capitolo, le domande retoriche di Paolo in questa sezione, in cui sviluppa questa idea. Vedete capitolo 6, versetto 1. Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo. Dice, noi siamo nella grazia, quindi loro siamo tan tranquilli, continuiamo a vivere nel peccato, come prima, non pagani. È assurdo. E poi parla del battesimo, va bene? Oppure al capitolo 6, versetto 15, vedete? A un certo punto riprende. Che dunque, ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge, sotto la Torah, ma sotto la grazia? È assurdo. Cioè, Paolo vuol dire essere non più sotto il regime, potremmo dire, bisogna capire cosa vuol dire, sotto la Torah, sotto la legge, non vuol dire una libertà dalla legge. Non può voler dire questo, dice Paolo. Qui sono due economie per Paolo, ma non significa che la legge non abbia più niente da dire. Bisogna osservare i comandamenti per Paolo, chiaro. Allora, noi diciamo, non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Cosa vuol dire questo? Che possiamo continuare a peccare? Cioè, non, possiamo non osservare i comandamenti della Torah, della legge? I comandamenti sono quelli della legge. Non ci sono nuovi comandamenti. I comandamenti sono quelli. I comandamenti di Dio. Non può voler dire la libertà dalla legge. Deve voler dire la libertà dal peccato. Per Paolo essere sotto la grazia vuol dire essere stati giustificati gratuitamente e aver ricevuto un'energia nuova, che è lo Spirito, per compiere la legge, per compiere i comandamenti, per vivere in modo nuovo. Va bene. Mi pare che Paolo sviluppa questo. Il secondo impegno è espresso sempre al capitolo 5, al versetto 2, subito. Il primo impegno: dobbiamo vivere in pace con Dio. Secondo impegno, che poi viene sviluppato immediatamente, perché spesso Paolo normalmente procede in modo retorico, cioè dice una cosa, uno, poi dice la seconda e comincia con la seconda e poi arriva poi alla prima. Va bene? Spessissimo si può mostrare questo. Erano tutti molto esperti, quelli che erano colti di retorica, era una delle materie principali della formazione degli antichi. Paolo era molto colto, naturalmente, e quindi queste cose le sapeva fare. Non dobbiamo stupirci che dice una cosa e poi la sviluppa dopo. Il versetto 2, anche qui c'è, mi pare, probabilmente una correzione. Capitolo 5, versetto 2, dice così: allora, per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo. E poi aggiunge: e ci vantiamo saldi nella speranza della gloria di Dio. Anche questo è un comando, un'esortazione, e dobbiamo vantarci della speranza della gloria di Dio, non saldi, ecco, dobbiamo vantarci della speranza della gloria di Dio. Capitolo 5, versetto 2 è il secondo impegno. C'è un problema nella traduzione, che non è un indicativo ma un esortativo, e dobbiamo vantarci della, perché per Paolo questo è il primo dovere. Il primo grande comandamento è vantarsi della speranza della gloria, e questo lo sviluppa. Questo impegno è sviluppato subito nei primi 11 versetti del capitolo 5. Vede, si parla del vanto, vedete? E non solo ci dobbiamo, anche qui va corretto, ci dobbiamo vantare, non ci vantiamo, come se fosse una cosa ovvia. Non è una cosa ovvia, è un comandamento, è un impegno, non è una cosa facile vantarsi della gloria della speranza. Vuol dire vivere nella speranza, non è una cosa facile. Ci dobbiamo vantare anche nelle tribolazioni, o ci vantiamo, adesso non l'ho controllato lì. Comunque Paolo vuol mostrare, come vedete, questo testo, questa parola ricorre molte volte, e si conclude ancora con la speranza. La speranza poi non delude, e poi continua su questo tono, dando una ragione in più per il dovere di vantarsi della speranza, cioè di porre il proprio vanto, la propria sicurezza di vita nella speranza. della gloria, cioè la gloria che ci spetterà. Cioè il fatto che mentre eravamo nemici, mentre non ci pensavamo, eravamo lontani, siamo stati giustificati dall'amore di Dio in Gesù. Gesù è morto per noi. Questo è un grande vuol dire che ci amava quando eravamo suoi nemici, dice Paolo. Immaginiamoci adesso, dice Paolo, che siamo giustificati, siamo in Cristo, se non porterà a compimento questo, se non ci salverà dall'ira ventura. Immaginiamoci, questa è la speranza. Noi dobbiamo avere fiducia, esercitare, cioè si tratta di questo, è di esercitare l'atto del vanto, della fiducia, nella speranza della gloria che ci spetta, fondato naturalmente sull'atto che Gesù, che Dio è Gesù, che Gesù ha fatto per noi, l'amore di Gesù per noi. Questo è il fondamento del vanto, non quello che facciamo noi, quello che Lui ha fatto per noi. Però per Paolo è un dovere, è un impegno. La vita cristiana ha questo grande impegno. Uno, l'abbiamo già detto, lo sviluppo dopo, cioè quella del non vivere, non convivere, vuol dire lottare contro il peccato, convivere vuol dire lottare, non accettare di essere schiavi del peccato. Cioè, chiaro che anche Paolo sa che si continua a peccare per debolezza, ma non bisogna accettare di diventare di nuovo schiavi, perché per Paolo il peccato, come per l'Apocalittica, non è un pensiero di Paolo questo originario, il peccato non è solo un atto che noi compiamo, questa concezione, il peccato in generale nella storia degli uomini, perché Paolo davanti alla storia, è una potenza, un grande potere capace di conquistare l'uomo, l'umanità, e di renderla schiava sempre di più. Allora, Cristo ci ha liberato da questo potere. Noi di per sé, per principio, non siamo più schiavi. Ma questo non vuol dire che il peccato non sia ancora nelle nostre, non abbia da dirci nulla. Dobbiamo perciò lottare. La lotta è un segno di libertà per Paolo. Non è il segno che le cose vanno male, è il segno che c'è una libertà che Cristo ci ha conquistato e che noi dobbiamo tenercela. E non possiamo tenercela in questa vita se non lottando. Non c'è un'altra, non c'è ancora la situazione finale. Va bene? Allora qui sviluppa questo concetto. Questo è il primo punto. Il secondo impegno, diciamo, è questo. Vi dico ancora dove lo sviluppa, dove si può vedere che lo sviluppa soprattutto, lo sviluppa anche al capitolo ottavo, ma soprattutto alla fine del capitolo ottavo. Io vi indicherò il capitolo ottavo dal versetto 18 fino alla fine, fino al 39. Se volete vedere che cos'è il vanto per Paolo, guardate la finale del capitolo 8. Che diremo dunque di fronte a questo? È lo stesso concetto, Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quali ostacoli avremo noi per raggiungere la meta? Nessuno. Se Dio è per noi, chi ci accuserà? Diciamo, ma noi siamo deboli, pecchiamo, ma, e quindi c'è uno che ci può accusare. E chi? Chi è che ci può accusare presso Dio? Gesù? Ma se Gesù è morto per noi, voi pensate che stia presso Dio per accusarci? Starà per difenderci. Questo è il vanto, è l'esercizio del vanto. Cioè che nulla, è la conclusione del capitolo ottavo, nulla, nessuna creatura, nella vita, nella morte, nessuna paura, eccetera, nulla, anche se noi le abbiamo queste naturalmente, nulla ci può separare dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù. Non dall'amore che abbiamo noi per Lui, l'amore che Lui ha per noi, ci può separare. E questo è il vanto, che per Paolo è un esercizio da fare, è anzi un impegno fondamentale, il primo che lui sviluppa. Dobbiamo vantarci. E poi il terzo impegno, dov'è qui? Il terzo impegno è camminare da figli, lasciarsi condurre dallo Spirito. Possiamo identificarlo, per esempio, capitolo ottavo, dal versetto 12 in poi. La parte lì è molto esplicita, se vi lasciate guidare dallo Spirito, siete figli di Dio, eccetera, insomma. Direi qui, concludendo, ci sarebbe però, vabbè, capitolo capitolo 8, versetto 12 e seguenti. Capitolo 8. Questo impegno viene fuori nel capitolo 8, a camminare da figli. È esplicitato là. Il linguaggio dei figli, o essere guidati dallo Spirito, come vedete, non lo trovate nel capitolo 5 o nel capitolo 6, lo trovate nel capitolo 8. Solo per questo lo indico lì. Non dico che Paolo lo sapesse anche prima, però lo sviluppa lì. Non parla dello Spirito prima, per esempio, ne parla là. Però è da tenere insieme, è unitario, questi capitoli sono un discorso unico in realtà. E come vedete si potrebbe sottolineare qui anche, di nuovo, ci terrei, come anche in questi capitoli, dal 5 all'8, è centrale e decisiva la risurrezione di Gesù e il dono dello Spirito, che sono strettamente connesse naturalmente, come eventi escatologici, come l'inizio cioè dell'opera finale di Dio, in cui noi siamo dentro. Anche qui sembra che sia, perché questo non viene tanto messo in rilievo? Perché è il sottofondo, è la ragione di fondo, perché Paolo affronta altre cose, ma non bisogna perderlo di vista perché è assolutamente decisivo. Deve essere chiaro per noi che la risurrezione anche in questi capitoli è centrale. Vi indico alcuni testi solo puntuali, perché lì emerge, non perché ne parla solo lì, è sempre supposto. Lì emerge, per esempio, capitolo 5, versetti 9 e 11, abbiamo visto adesso. Capitolo 6, versetto 4, in cui dice che noi dobbiamo camminare una vita nuova, come Cristo è risorto, così anche noi, e quindi è cominciato a vivere una nuova vita, così anche noi possiamo cominciare. Capitolo 8, versetto 11, lo Spirito Santo è colui che ha risuscitato Gesù dai morti e che ci è stato partecipato e che quindi risusciterà anche noi, dice Paolo. Questa è sempre la base di ogni morale, di ogni ragionamento per Paolo, La risurrezione di Gesù. Ecco, ci sarebbe da dire una parola, io leggerò velocemente quello che ho scritto sull'ultima parte del capitolo 8, la indico così, Romani 8, dal versetto 17 al 39. Perché meriterebbe, anche se noi non possiamo, questa parte, un'attenzione speciale nel contesto di quello che dicevamo. Perché qui si parla di figliolanza, che ci riguarda direttamente, di figliolanza, di sofferenza e dell'aiuto dello Spirito. Queste tre cose, nel contesto della storia del mondo, così come la vedeva la Bibbia, la vedeva il pensiero di un giudeo, ecco, come Paolo del primo secolo, il pensiero apocalittico, la storia, perché l'apocalittica ha come oggetto la storia. Bene? Quindi, allora, Paolo in questo contesto, qual è la nostra situazione? Parla della figliolanza, della sofferenza e dell'aiuto dello Spirito. Diciamo una parola solo su questo. L'ultima parte del capitolo 8 descrive la situazione escatologica presente, non è definitiva, non è l'escatologia finale, però è l'inizio della fine, del tempo della fine. Descrive la situazione escatologica presente sia della creazione, tutto il creato, geme, eccetera, sia di chi è in Cristo, anche noi, pur avendo le primizie dello Spirito, gemiamo. La figliolanza per Paolo, come dice il versetto 17, implica la condivisione. Noi siamo figli insieme con Cristo. Se siete figli, siete anche eredi. Poi dice, eredi con Cristo. Perché lui è il figlio e l'erede e anche noi ci siamo dentro. È la condivisione il concetto fondamentale lì. L'essere figli, l'essere eredi, implica la condivisione con Gesù. Quindi l'imitazione di Gesù, notate, già qui, implica la condivisione, versetto 17, l'esercizio della speranza, versetto 24, dove Paolo torna su questa cosa che noi abbiamo già detto, questo impegno, torna qui al versetto 24, come vedete. Se noi attendiamo, perché dice il versetto 24, noi siamo stati salvati nella speranza. Cioè, il nostro modo attuale di possedere la salvezza è la speranza. Non è che non sia niente, è il nostro modo attuale di possedere la salvezza. Perché noi speriamo in ciò che non vediamo, dice Paolo. Se la vedessimo già non ci sarebbe più bisogno di sperare. Quindi, siccome la nostra speranza ha per oggetto una cosa che non abbiamo ancora, non si vede, dobbiamo attenderla con la pazienza, con la fedeltà, la sopportazione. Quindi implica, la figliolanza implica condivisione, esercizio della speranza e della perseveranza e della pazienza, versetto 24 sempre. Allora dice questo testo, questo finale dei Romani, noi siamo deboli, radicalmente deboli, dice Paolo, non solo deboli perché pecchiamo, ma deboli nella speranza, in questo esercizio. A motivo di che cosa? A motivo della sofferenza, a motivo del gemito, che è anche nostro, non è diverso da tutto quello della creazione. Noi siamo deboli nella speranza e nella pazienza. Abbiamo però un aiuto, lo Spirito. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. La nostra debolezza nell'esercizio della speranza e della pazienza. Perché l'obiezione è sì, è vero questo, ma noi constatiamo la nostra debolezza. La nostra debolezza, dice, a motivo della nostra, perché noi non sappiamo, c'è un non sappiamo, notate in questo testo che avete, che dovrebbe avere davanti veramente, notate come c'è un non sappiamo e un sappiamo. Avete notato? Capitolo 8 dice: non sappiamo, al versetto 26, siamo deboli e non sappiamo cosa chiedere, come pregare. Non è che non sappiamo pregare, non sappiamo qual è il nostro vero bene, siamo deboli per la sofferenza, non sappiamo chiedere. Notate che anche Gesù nell'orto degli ulivi disse: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma non era la volontà di Dio che passasse da lui il calice, e difatti Gesù aggiunse: ma non la mia ma la tua volontà. Era debole come noi. Naturalmente Gesù è stato un esempio in questa debolezza, chiaro. Cosa ha fatto? Quel che ha fatto. Ha pregato e ha vinto. E ha detto: non la mia ma la tua. È rimasto fedele. Ma era debole, ha sperimentato la sua debolezza. Allora noi abbiamo un aiuto che è lo Spirito. Perché? Perché lo Spirito viene il nostro aiuto e trasforma, dice Paolo, sostanzialmente trasforma la nostra sofferenza in preghiera infallibile. Perché la sofferenza noi non sappiamo trasformarla, ma abbiamo lo Spirito, che è una cosa che fa Lui questa, non dobbiamo far noi. Fa Lui, inevitabilmente, trasforma la nostra sofferenza in una preghiera infallibile. Infallibile perché? Perché lo Spirito sa cosa chiedere, sa cosa piace a Dio veramente, che è sempre il vero bene, e quindi lo chiede, e quindi è sempre esaudito. E quindi le cose andranno a finire bene, sostanzialmente, vuol dire Paolo questo. Dice però anche: tuttavia sappiamo qualcosa, non è che non sappiamo niente, sappiamo. E allora io vorrei un po' correggere la interpretazione, sempre sulla scorta di qualche buona esegeta, vorrei un po' correggere l'interpretazione dei versetti così importanti, versetti 28-30. Che dicono così: Del resto noi sappiamo che tutto concorre, o meglio, che Dio fa concorrere tutto al bene per quelli che amano Dio. Quelli che amano Dio non vuol dire quelli che non lo amano niente qui, Naturalmente bisogna amare Dio. Quelli che amano Dio qui è una definizione. C'è anche nell'Antico Testamento, per Israele. Quelli che amano Dio siamo noi. Cioè vuol dire quelli che ha chiamati. Questi sono gli amanti di Dio. Quelli che gli ha chiamati, come dice subito dopo. Secondo il suo disegno. Poiché, e questi versetti sono importanti perché per Paolo aggiungono, noi sappiamo però cosa fa Dio. Non è che non lo sappiamo. 28:30. Poiché quelli che egli da sempre conobbe, per tradurre in modo esatto, in italiano, la sfumatura, bisognerebbe usare il passato remoto. In greco non ci sono dubbi, non ci possono essere dubbi. Mi dispiace per le traduzioni diverse, ma più o meno le traduzioni si assomigliano. Il problema è l'interpretazione. Quelli che egli conobbe, li predestinò a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quindi questo è l'origine di tutto. Preconobbe è un termine che riguarda l'elezione. L'elezione. Quelli che predestinò, anche li chiamò. Quindi, è la vocazione. Quelli che chiamò, anche li giustificò. Quelli che giustificò, anche li glorificò. Ci si riferisce sicuramente al passato. Al passato, ad atti del passato, non può essere il futuro. Notate una cosa qui, come può Paolo contraddirsi, tra l'altro, a pochi versetti di distanza, quando dice, al capitolo 8, al versetto 19, 20, 21, che noi stiamo aspettando la gloria dei figli di Dio. Non può essere la stessa cosa. Non può essere la stessa cosa. Il voler identificare questo testo con la stessa cosa nel giro di pochi versetti, mentre là dice chiaramente che aspettiamo ancora la rivelazione della gloria dei figli di Dio, da un lato, e qui dice che noi sappiamo come si è comportato Dio, perché ha fatto, ha glorificato, eccetera, come riferendo al futuro, è insostenibile, come hanno mostrato molto bene alcuni esegeti, insostenibile. Oltretutto non è concesso dal greco questo, dal testo. Perché in italiano noi giochiamo un po', ma in greco non si può. L'aoristo greco indica un fatto puntuale nel passato, finito. Quindi non si può intenderlo come presente, come futuro, non c'è questa possibilità. E soprattutto questo contesto. Qui è la storia della salvezza, è quello che Dio ha fatto con Israele. Tutti questi termini noi li ritroviamo pari pari nei capitoli 9 e 11, tutti. Compreso l'inizio, compreso la gloria. Guardate che, per esempio, un testo solo, capitolo 9, versetto 4. Vedo che mi sto dilungando su questo punto un po' troppo. Essi sono israeliti, hanno l'adozione a figli? Sì, hanno l'adozione a figli, ma evidentemente non sarà ancora quella figliolanza che ancora aspettiamo, o no? La gloria, hanno la gloria, ma naturalmente non sarà ancora la gloria che stiamo ancora aspettando, evidentemente. Cioè, i versetti 28-30 sono importanti perché? Perché dice che non è vero, noi siamo deboli, eccetera, della speranza, ma non è vero che non sappiamo, non abbiamo le prove di una grande verità, che è il modo in cui Dio procede, che quando comincia porta a termine un'opera. Vedete che Dio è stato coerente? Quelli che aveva immaginato di scegliere fin dall'inizio, che è Israele, poi li chiamò, poi li, eccetera, poi li glorificò, gli ha dato loro la gloria, eccetera. Perché non nomina Israele? Perché non c'entra Israele in questo momento? Cioè non c'è bisogno di nominare Israele qui, non è il problema di Israele. Paolo vuol dire che noi, dalla storia della salvezza, sappiamo come si comporta Dio. Dio quando comincia, quando Dio ha un disegno, questo è chiaro, quando comincia è capace di portare fino in fondo, nonostante tutto. Lo possiamo vedere dalla storia della salvezza. Questo lo sappiamo. Non sappiamo come Dio fa con noi, perché è ancora misterioso, perché siamo deboli, eccetera. Però dobbiamo fidarci. Va bene. A me sembrava una cosa molto consolante. Capitoli 9 e 11 sarebbe... Il ce la caveremo? Ah, ma qui ce la caviamo, perché ce la caviamo velocemente, perché io come vedete, per esempio, ho saltato il capitolo settimo, un grande problema, eccetera, ho saltato di chi è, ecco, ci sono tutti questi problemi, no, non abbiamo fatto questa parte. E anche qui vedrete che sarò sostanzialmente breve. Allora, capitoli 9-11, io lo intitolo così, con un titolo più ampio adesso, descrittivo di tutto questi tre capitoli, li riassumo così: la verità di Paolo in Cristo, la verità di Paolo, virgola, in Cristo, virgola, nello Spirito Santo. Capitolo 9, versetto 1-5. Vi dico la verità, dice Paolo. Notate che dice questa verità nominando Cristo e lo Spirito. Secondo, l'irrevocabilità dell'elezione e dei doni fatti a Israele. Questo c'era nel capitolo 9, c'è anche nel capitolo 11, non andiamo nel dettaglio. Il capitolo 9, diciamo, aggiungiamo questo, il capitolo 9, una parentesi che aggiungo qui, altrimenti poi non lo trattiamo più. Nel capitolo 9 Paolo sviluppa diversi argomenti per mostrare che l'elezione sta al di sopra di tutto e non è messa in questione dalla risposta di Israele, sostanzialmente. Non è dell'uomo che corre, eccetera, ma è di Dio che fa misericordia. Ha scelto, indipendentemente, l'elezione rimane, indipendentemente che è molto consolante per tutti, oltre che per Israele, naturalmente, anche per noi, che non siamo Israele, però ci riguarda naturalmente, e l'elezione, perché poi noi partecipiamo a questa elezione, naturalmente attraverso Cristo, chiaro, ci riguarda, è quello che ha mostrato nei capitoli 5-8, che ci riguarda. L'elezione è al di sopra, l'elezione storica che riguarda un popolo dipende dalla volontà di Dio e non è messa in questione dalla risposta del popolo. Ciò che è messo in questione dalla risposta del popolo sono molte cose, naturalmente, questo ci vede da tutta la Bibbia, non è indifferente la risposta, non è mai indifferente, però non mette in questione l'elezione e i doni, e anche i doni. Dio non ritira i doni, dice adesso basta. Mi sembra che avete stancato. Lo dice delle volte, ma non lo fa. Bene. Poi, terzo punto, questo è il capitolo 9 in particolare, terzo punto è il capitolo 10, che può essere intitolato così: il Messia come scopo della Torah. Il Messia come scopo della Torah. Capitolo 10, è il versetto 4, la tesi del capitolo 10. Poi segue capitolo 11, dal versetto 13 in poi soprattutto, possiamo intitolare così: il mistero che i gentili debbono conoscere. Paolo dice: io voglio, non voglio che voi ignoriate questo mistero, lo dice ai gentili, Tutta la lettera, non abbiamo parlato di questo, è rivolta a comunità di gentili, non c'entrano gli ebrei, sono i gentili, credenti in Gesù. Il mistero che i gentili debbono conoscere, che si può riassumere così, che consiste nel servizio di Israele alle genti, nel suo parziale indurimento. E questa è l'idea di Paolo, io la esprimo in modo sintetico perché forse può servire come chiaro. Quello che Paolo vuol dire è che i gentili devono capire che Dio non ha cambiato il suo piano di salvezza, prima il giudeo e poi il greco. Notate che lo dice spesso fin dall'inizio della lettera, prima del giudeo e poi anche del greco, che non è un problema di priorità, diciamo, di onore, eccetera, non c'entra. È la struttura della storia della salvezza. Dio non ha cambiato discorso, non ha cambiato cavallo rispetto agli altri popoli, rimane così. Il mistero che i gentili devono conoscere è che proprio nel suo parziale indurimento, questa è l'espressione che usa Paolo, proprio nel suo, perché è un indurimento parziale, si capisce, proprio nel suo parziale indurimento, Israele compie un servizio a favore dei gentili. Questo nel disegno di Dio. Questo dovete capire. Perché? Perché nel disegno di Dio la restaurazione di Israele, cioè la salvezza di tutto Israele, che è fuori discussione, perché è una promessa di Dio, non è il mistero, scusate se è preciso, il mistero non è la salvezza di tutto Israele. Non è che tutto Israele sarà salvato, questo non è il mistero, questo lo dice tutta la Bibbia. Se voi prendete il Pirkei Avot, nella tradizione ebraica, cioè i detti dei padri, ad ogni pezzetto che si legge è premessa questo: tutto Israele avrà parte alla vita futura, alla vita del mondo venturo, perché è scritto, poi cita Isaia. Questo è un dato della Bibbia. Il mistero consiste nel modo in cui Dio fa questo, che sembra che adesso ha messo da parte uno sia rivolto ai gentili, ma in realtà nel disegno di Dio la restaurazione di Israele, la salvezza di tutti Israele, comprende il raduno dei gentili, avviene attraverso il raduno delle genti, la restaurazione di Israele, e quindi non ha cambiato discorso, e anzi l'indurimento parziale di Israele, questo è un concetto molto ardito di Paolo, io non riuscirei a dirlo, se lo dice lui, dice che è il mistero che dovete sapere. L'indurimento parziale di Israele serve e a favore, favorisce l'entrata, lui parla in questi termini un po' misteriosi, della pienezza dei gentili. La pienezza, cosa sia la pienezza di Dio non lo so, comunque qualcosa sarà, la pienezza dei gentili, come parla di tutto Israele, cioè non solo di una parte ma di tutto. È chiaro che Paolo non ragiona sulla base dei singoli, ragiona sulla base di Israele e le genti, è a livello di tutta la storia, questo è il suo modo di ragionare qui, i singoli, tutto Israele, ciascuno, un altro discorso. Nessuno, non è solo un resto che si salva di Israele, finale, è tutto. Come c'è la pienezza dei gentili? Questo mi pare il concetto qui. Ecco, tornerei, qui avrei veramente, tornerei al capitolo 9, versetti 1-5, la verità di Paolo. La verità di Paolo, ho già detto un po' tutto il capitolo adesso, no? Tutti i tre capitoli, 9, 10, 11. Torno, capitolo 9, versetti 1-5. Notate com'è, l'avete presente? Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio di miei fratelli, miei consanguinei, secondo la carne. Essi sono israeliti, hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene il Cristo, secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Vi dico la verità. L'amore di Paolo, possiamo dire così qui, l'amore di Paolo per il suo popolo, qui Paolo esprime, vi dico la verità, in Cristo nello Spirito. Vorrei essere piuttosto io anatema, molto forte, ma è da prendere sul serio, lo dice in Cristo nello Spirito, e lo dice dei gentili, notate questo, perché altrimenti non si capisce lo scopo di questo, perché Paolo dica così. L'amore di Paolo per il suo popolo è più forte persino del privilegio di essere in Cristo. Lui preferirebbe essere separato da Cristo purché i suoi fratelli fossero in Cristo. come una specie di sacrificio vicario, che però si esprime in una accettazione di una separazione da Cristo, penso temporanea, ecco, però l'espressione è molto forte, va vicina a certe espressioni di Mosè, però qui Paolo lo dice a dei gentili, non lo dice per Mosè in un'altra situazione, Mosè lo dice a Dio rispetto al suo popolo, qui è un'altra cosa. Davanti ai gentili credenti di Roma esprime la sua ammirazione per la straordinaria e unica dignità di Israele sui versetti 4-5 e anche testimonia anche la testimonianza dei suoi fratelli ebrei che si hanno zelo, questo lo dice al capitolo 10 versetto 2, c'è un'altra testimonianza lì, attesto che hanno zelo per Dio. Di qui, cioè dall'amore e dall'ammirazione, la sofferenza di Paolo e la sua preghiera per loro, come dice il capitolo 10 versetto 1, la mia preghiera si innalza per loro, è un altro testo da mettere vicino, molto personale. Ecco, qui ci sarebbero molte altre cose da dire, ma in particolare al capitolo 10, ma ci rinuncio, dei testi interessanti da discutere. Dico una parola finale su questi capitoli. C'è un suggerimento che è scritto e iscritto nel linguaggio di Paolo, e cioè che per Paolo il destino di Israele, la vicenda di Israele, questa che lui vive, per la quale vorrebbe essere separato da Cristo per loro, è parallelo a quello del Messia. Il Messia Gesù. Paolo ne parla in modo da dare l'idea che c'è un destino comune, parallelo a quello del Messia, come è previsto nelle Scritture, come si è compiuto attraverso Gesù. Israele, in un certo senso, è ora tagliato via. Non stiamo a precisare, ovviamente, non tutto Israele, eccetera, ma qui dobbiamo andare col linguaggio paolino, con le sue. Israele è ora tagliato via, così come Cristo fu tagliato via. E come Paolo stesso desidera essere tagliato via da Cristo per amore di Israele. C'è qualche cosa di comune. Come Abramo non risparmiò Isacco, anche questi sono termini che abbiamo nel capitolo 8, abbiamo qui, come Abramo non risparmiò Isacco, così Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio. Capitolo 8, versetto 32. In modo simile, Dio non risparmiò il suo popolo. E ugualmente, come al Messia, come a Gesù, gli renderà giustizia con una specie di risurrezione dai morti. Notate il linguaggio che troviamo nel capitolo 11, versetto 15. Se la loro, come dice, se la loro, non mi ricordo il termine che dice lì, se il loro rifiuto è stata la riconciliazione del mondo, cosa non sarà il loro rientro? Sì, loro piede, sì, sarà come una risoluzione. Sì, ma poi c'è il 15, no? Esatto. Una vita dai morti evoca la risurrezione. Basta, perché siamo già molto avanti. Invece io voglio dire qualche cosa ancora. Riassumo questa parte, capitoli 1-11, per avere un arco, e questa è la prima parte della lettera, è un unico argomento. I capitoli 1-11 costituiscono, questo è stato dimostrato da parecchi studi di tipo retorico, i capitoli 1-11 costituiscono un'unica grande argomentazione che spiega il valore per la storia del mondo, cioè per la storia di Israele e delle genti, dell'Evangelo di Dio, di cui si parla all'inizio della lettera, che non bisogna mai dimenticare, che è fondamentale. Il valore dell'Evangelo di Dio, cioè della morte e risurrezione di Gesù, è una grande organizzazione che mostra il valore e il significato dell'Evangelo di Dio, cioè della morte e risurrezione di Gesù, della sua intronizzazione, per la storia del mondo, che nella Bibbia si esprime con la distinzione della storia di Israele e delle genti. Perché questa buona notizia, in questa buona notizia, in questo Evangelo, si rivela la giustizia di Dio, cioè la sua fedeltà al patto e alle promesse. E la rivelazione della giustizia di Dio, cioè l'azione con cui Dio si è dimostrato fedele e giusto, è avvenuta, questo è un po' riassunto, mediante la fedeltà, l'ubbidienza, l'amore di Gesù per noi. Quindi, conclusione che io volevo togliere, anche tirare, l'azione di Gesù, perciò, è centrale per Paolo nella rivelazione della giustizia di Dio, cioè della sua fedeltà, del suo amore. Il tema generale è sempre la giustizia di Dio, cioè la sua fedeltà, ma Paolo, per spiegare questo, mostra come sia centrale quello che ha fatto Gesù. Quindi rimane centrale l'azione di Gesù, cioè quello che noi abbiamo indicato come la sua pistis, la sua fede, il suo amore, la sua obbedienza, eccetera. Il comportamento di Gesù, perciò, deve essere centrale per Paolo anche nella risposta del credente alla rivelazione della giustizia, dell'amore di Dio per noi, perché ci deve essere la risposta per Paolo. Questa risposta, inevitabilmente, se così stanno le cose, dobbiamo aspettarci che sia, che debba essere una imitazione di Gesù, perché è Gesù che ha rivelato questa fedeltà, questo amore di Dio per noi, e la risposta a tutto questo non può essere altro che un'imitazione di Gesù. Cioè l'imitazione della sua pistis, della sua fedeltà, del suo amore, del suo altruismo, che è morto per gli altri, per i nemici, eccetera. Questo è il modello che Paolo ha davanti. Insomma, in sostanza, io voglio sottolineare quello che può sembrare non in primo piano, ma che è decisivo, come la vita di Gesù, e anche per Paolo deve affrontare altre cose, ma la vita di Gesù rimane sempre il modello essenziale. E questo credo che sia ormai dimostrato, che non si può dire che l'evangelizzazione, il concetto che ha per esempio Paolo di evangelizzazione, non comprendesse primariamente la vita di Gesù. Comprendeva prima di tutto la vita di Gesù. Paolo non conosce la vita di Gesù, non gli interessa, Paolo gli interessa solo la risurrezione, ma non è vero, non è possibile, e si può dimostrare il contrario. L'hanno dimostrato anche. Io volevo farlo emergere un po'. È certo che la risurrezione è centrale, ma quando si va alla risposta si deve imitare Gesù. Perché? Perché è con la sua fedeltà, col suo amore, con la sua umiltà, eccetera, che Gesù ha rivelato, ha attuato la fedeltà, l'amore di Dio, la giustizia di Dio per il mondo. E quindi diventa fondamentale imitare Gesù. Sì. No, adesso io ho accennato questo per dire che ci sono nella tradizione, adesso meno penso, perché esegeti che dicevano, vedete che la vita terribile di Gesù è secondaria. Noi non troviamo nel kerigma, perché c'era questo kerigma, non troviamo la vita terrena di Gesù, solo la morte, la risurrezione e l'annunzio. E quindi l'evangelizzazione non si interessava della vita terrena di Gesù. Si citava per esempio Paolo che dice: se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non lo conosciamo così. Ma vuol dire un'altra cosa, quella cosa lì. Vuol dire il cambiamento di Paolo, Ecco, che prima vedeva le cose in un modo, adesso le vede in un altro su Gesù. Non vuol dire che non gli interessa. Comunque c'era questa idea, insomma. Mentre sembra, adesso ti rispondo così, da cosa derivava questa idea? Dalle lettere di Paolo, sostanzialmente, no? Le quali non si considerava abbastanza che le lettere non sono l'esposizione dell'evangelizzazione. Non sono questo le lettere. Le lettere sono non l'unico, uno solo degli strumenti con cui Paolo continuava a dirigere le sue comunità. Lui aveva diversi strumenti che erano anzitutto, avrà detto tante cose, le sue ripetute visite, prima, lui personalmente. Secondo luogo, le visite di quelli che lui mandava con autorità. Va bene? Non andavano semplicemente a fare una visita così, andavano con autorità per decidere i problemi. Tanto che lui si raccomanda di accoglierli in certo modo, Timoteo, eccetera, sui suoi collaboratori più stretti. E poi le lettere. Le lettere sono degli strumenti non dell'evangelizzazione, ma della direzione delle comunità. E perciò nelle lettere non è sempre evidente che l'evangelizzazione comprendeva molte cose, ovviamente. Però anche dalle lettere si mostra oggi, molto di più, come la struttura di fondo in tanti punti emerge. Perché anche dalle lettere si può dedurre in una certa misura com'era l'evangelizzazione. Questo è un po' la risposta, insomma. Arrivo ai capitoli 13, brevissimamente, capitoli 13, 12, 13 e 14, 15. Che intitolo così, capitoli 12, 13, l'ho già detto, l'esempio di Gesù. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo, capitolo 13, versetto 14, la frase è presa da lì. Insomma, la mia proposta, il mio, è di leggere i capitoli 12 e 13, che non possiamo adesso naturalmente commentare o neanche descrivere, con questa idea fondamentale dell'imitazione di Gesù. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo, dice Paolo stesso. Questa è la chiave per capire come Paolo praticamente dice di imitare la vita di Gesù, le sue virtù. Vedete, ed è abbastanza, se noi teniamo conto di questo e leggiamo un pezzo del capitolo 12, è evidente, troviamo nei Vangeli questi segni, è di un'evidenza assoluta che si tratta di questo. Guardate per esempio capitolo 12 versetto 14, leggiamo da lì. Guardate se non è così. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Versetto 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. È l'imitazione di Gesù. Difatti noi troviamo gli stessi insegnamenti nel Vangelo. Per esempio, leggiamo Matteo e vediamo le stesse cose. Insomma, è la scoperta dell'acqua calda. Questo non dico niente di nuovo. È solo per sottolineare questo aspetto, l'importanza della vita di Gesù. Capitoli 14 e 15 meritano anche, ci fermiamo un attimo in più, sarebbe 14.1, 15.13, questa è la sezione. Voi vedete che è una sezione ben chiara, perché anche qui è delimitata da un'inclusione, come si dice. Vedete il capitolo 14, versetto 1, cosa dice? Accogliete chi è debole nella fede, vedete? Senza discutere le opinioni. Poi andate al versetto 13 del capitolo 15, al versetto 7, verso la fine, accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi. Accogliete. Questa sezione parla dell'accoglienza reciproca. Quindi io l'ho intitolato appunto così: l'esempio di Gesù, accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. Su questo voglio fermarmi sul capitolo 15, un testo importante, versetti 8-9, 7-8-9. Allora, 15-7-8-9. È un testo importante, perché appunto cita esplicitamente Gesù a conferma di quello che stiamo dicendo. Come anche Cristo accolse voi, voi dovete imitare quel che ha fatto Cristo con voi, fatelo verso gli altri. Comportatevi come Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Poi spiega: dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò tra i popoli, canterò, eccetera, una serie di citazioni in cui si mostra la grande scopo di Dio, che è quello che le genti lodino l'unico Dio insieme con Israele. Va bene? Qui però voglio sottolineare un punto, farei la traduzione dei versetti 8-9. Dice: Cristo si è fatto servo dei circoncisi. Questa è la tesi di Paolo. Facciamo una precisazione. È un testo molto difficile nella sua seconda parte. L'italiano lo risolve al versetto 9 dicendo: le genti invece glorificano Dio, ma il testo non dice esattamente così, perché nel testo è ancora una frase dipendente da una premessa. La premessa è questa: quello che ha fatto Cristo è di farsi servo dei circoncisi di Israele. Cristo si è fatto servo di Israele, questa è la tesi. Si è fatto servo di Israele però, dice Paolo, con due scopi, due finalità. Il diventare servo di Israele aveva due finalità. Una, a favore della verità di Dio, dice esattamente il testo, allo scopo di confermare le promesse dei padri. Questa è la prima finalità. Si è fatto servo di Israele per realizzare, per far sì che Dio fosse vero, cioè per realizzare la verità di Dio, per compiere le promesse che Dio ha fatto verso Israele. Ma aveva anche un secondo scopo, sempre di servizio a Israele per Paolo. Gesù si è fatto servo di Israele con un secondo scopo, cioè quello di consentire, di far sì che le genti glorificassero Dio per la misericordia. Diciamo, Paolo dice: quello che Gesù ha fatto l'ha fatto in Israele, per Israele, allo scopo che anche le genti potessero glorificare Dio per la misericordia. Questo probabilmente è, vedo dagli esegeti, anche l'intenzione del testo, che è un po' complessa. Comunque centrale qui è Gesù, che è come servitore. Credo di aver probabilmente... Ah, ecco, c'è un'ultima nota, non ho affrontato questioni altre, dico un'ultima nota per finire, un minuto. Qui nel testo, vedete il capitolo 14, versetto 1, stiamo sempre in questa sezione, dice: accoglieti chi è debole nella fede, senza discutere le opinioni, chi è debole nella fede. Guardate cosa dice al capitolo 15, versetto 1: noi che siamo forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Allora, chi sono i deboli, chi sono i forti? Questo è un grosso problema, è stato discusso, ridiscusso. C'è in particolare vari libri, per esempio questo, che dice che per risolvere il dibattito sulle lettere ai Romani, che non è solo questo punto ovviamente, ma questo punto c'entra, insomma, sostanzialmente il grande problema è: a chi è rivolta la lettera ai Romani? La interpretazione tradizionale, moderna, recente, però che non va d'accordo con i dati, è che è una comunità mista di ebrei e di gentili. Ma questo purtroppo è stato dimostrato da più, non va d'accordo con i dati della lettera. E quindi i dati della lettera dicono chiaramente che Paolo ha una comunità di gentili davanti, solo gentili, solo gentili, solo credenti in Gesù dalla gentilità, non sono ebrei. Questo è dimostrato. È dimostrato e mette in difficoltà. Allora, sono stati fatti diversi studi che vanno in una certa direzione, io lo dico perché può servire, sulla storia delle comunità dei credenti in Gesù di Roma, perché ci abbiamo diversi elementi, non soltanto Paolo, ma abbiamo anche altri elementi. Insomma, in sostanza, non sto adesso a riferire, a ricostruire questa storia, tiro solo la conclusione che ne derivano, è che la comunità che Paolo ha davanti è una comunità di gentili, tutti di gentili, non ci sono ebrei. Però questa divisione tra i deboli e i forti, che si basa, come si vede se si va avanti, vedete per esempio al versetto 5 del capitolo 14, c'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali, eccetera, e poi c'è il problema dei cibi. Quindi è una divisione, una distinzione su questioni giudaiche. È per questo che si è immaginato che ci fossero degli ebrei credenti in Gesù insieme ai gentili. Come ripeto, però, è mostrato che i dati della lettera non corrispondono assolutamente che ci siano degli ebrei. E quindi non si riusciva a metterli insieme. Comunque, sembra la conclusione che c'è il problema dell'espulsione degli ebrei, anche delle comunità giudaiche, da Roma nel 49, Claudio, insomma, hanno cercato di ricostruire la storia, non soltanto la situazione delle comunità delle sinagoghe eccetera di Roma, ma anche la storia di queste comunità di credenti in Gesù a Roma. La conclusione sembra essere questa, che gli aiuta, naturalmente aiuta a risolvere, a interpretare questi testi. Per Roma questo riguarda, non dico che riguarda Corinto eccetera, qui si parla di Roma solo, no? Non si può dedurre da questo altre situazioni. Ci sono cioè nella comunità una maggioranza probabilmente di gentili nuovi, una maggioranza recente di gentili che non è abituata a osservare queste cose, mentre c'è anche una minoranza antica di timorati gentili di Dio, che è abituata a osservare queste cose, come facevano i timorati di Dio, che osservavano parecchie cose della legge giudaica. E quindi c'è una differenza, si deve o non si deve. Quello che bisogna notare qui è che Paolo si rivolge sempre ai forti, anche se alla fine conclude però, coglietevi a vicenda, quando deve fare un'esortazione si rivolge ai forti, non ai deboli cosiddetti. Poi c'è il problema del linguaggio, perché li chiama forti e deboli. E ci sarebbe da aggiungere un dato che io non avevo appurato abbastanza fino adesso, ma che è molto vasto, e cioè che le usanze giudaiche erano popolarissime nei pagani, non in quelli che frequentava la sinagoga, nei pagani osservare il sabato, osservare questioni riguardo ai cibi. Ne parla Orazio, ne parlano moltissimi. E soprattutto erano popolari, erano diffuse nelle classi popolari. Quelli più istruiti ritenevano quelli che osservavano queste cose giudaiche, li ritenevano deboli. Questo è il linguaggio, non è il linguaggio che ho visto adesso, è il linguaggio degli autori latini, vastissimo. Citazioni su citazioni, testi, eccetera. Le classi colte ritenevano superstiziose queste cose e quindi dicevano sono deboli questi qui, cioè il popolino fa così, perché era molto vasto, non solo a Roma, l'imitazione delle usanze giudaiche, in modo io questo non l'avevo così presente, sapevo, ma non a questi livelli. E quindi il linguaggio dipenderebbe dall'uso popolare. Non è che Paolo dice questi sono deboli, sono forti per disprezzo o no, è l'uso popolare. I deboli sono chiamati deboli quelli che tra i pagani, anche questi sono dei gentili, non pagani, sono credenti in Gesù, hanno l'abitudine di osservare queste cose giudaiche. Invece sono quelli che magari non osservano. E quindi all'interno della comunità, probabilmente con la comunità di gentili, c'è questa differenza. Quando Paolo, l'ultima cosa che dico è questo, quando Paolo al capitolo 15, versetto 1, si include, è un'inclusione retorica, come fa tantissime altre volte, anche al capitolo 7, Paolo non c'entra niente, non è che Paolo sia un gentile, ecco, osservandolo, non c'entra assolutamente niente, lui non ha questo problema, Paolo, perché un ebreo non ha questo, cosa facesse Paolo non lo so, ma non ha questo problema, sicuramente. Non c'entra lui, però normalmente ci si include. Quando Paolo parla con l'io, bisogna cercare di capire se parla con l'io personale, io vi dico la verità in Cristo, che è lui, se parla con l'io o noi, o un noi in cui si include con gli ebrei, oppure è un noi che riguarda la comunità cristiana, sia ebrei che non ebrei, oppure è un noi o un io retorico. Moltissime volte è anche retorico, probabilmente qui è retorico, cioè si mette nella, come si mette dalla parte dei forti, dice noi che siamo forti a nome loro, dobbiamo però far così, e questo tanto più quanto Paolo, ripeto, per questa esortazione di accogliersi si rivolge proprio ai forti, i quali debbono non giudicare e disprezzare gli altri, devono adattarsi loro, perché cos'era il problema? Che nella comunità, nell'assemblea, quegli altri non volevano e certe cose quindi non si potevano fare. E Paolo dice, siete voi che dovete adattarvi agli altri. Perché a un certo punto, qualcosa deve, per risolvere il problema, bisogna pur dire chi si deve adattare a chi. Per Paolo sono i forti, cosiddetti forti, che devono adattarsi agli altri. Ti ringraziamo, Dio, tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci dovevano stare delle domande dentro, ma eventualmente si potrebbe prevedere, chi lo sa, e sono quelle promesse, verso la fine della lettera una discussione. Allora non sarebbe una presentazione, sarebbe una discussione. Questo è sempre una cosa che Don Giuseppe voleva, ma si può pensarla. Verso la fine della lettura vedere insieme alcuni temi. Tu l'avrei già presi questi qui. Le scritte macchine te li lascio, però ti lascio che li mando, perché qui poi ho notato solo quello che mi interessava, quindi non va pubblicato questo qui secondo me. Oppure bisogna vedere come fare, lo devo rivedere quello che c'è, perché non l'ho quasi utilizzato, un po' sì ma quasi mai. Sì, perché è troppo lungo diventava. Meno male. Comunque è registrato anche dentro, là.